grazie Gianfranco. Spero di essere altrettanto breve, come non si deve mai dire. Non parleremo assolutamente del libro questa sera, sappiate soltanto che nel libro ci sono 5 articoli che riguardano aspetti molto diversi di quello che ha significato la presenza militare in Valle d'Aosta negli anni 20 e negli anni 30. Si va dall'analisi di un corpo, che è la Guardia della Frontiera, di cui poi vi dirà qualcosa Massimo Ascoli, all'analisi del fondo e di quello che rappresenta il sacrario del Quarto Alpini, ancora conservato presso la caserma Testafuochi, a i discorsi molto più, se vogliamo, tecnici rispetto alle fortificazioni, quindi come si è costruito il vallo alpino del Littorio in Valle d'Aosta, chi lo ha costruito e dove si trovano le fortificazioni, i bunker, le casematte, e alle ricadute della guerra sulla popolazione, con l'articolo di Simone Perron sulla partecipazione dei valdostani alla guerra civile spagnola 36-1939, più una conclusione del sottoscritto che cerca un pochino di ampliare ulteriormente l'orizzonte. E questa sera quello che vorremmo fare è appunto quello di dirvi non solo quello che trovate nel libro, anzi di quello parleremo il meno possibile, ma soprattutto di dirvi come questo libro abbia costituito, prima ho usato un'immagine in un'intervista, un sasso nello stagno per fare emergere tutta una serie di ipotesi di ricerca che i tre relatori che trovate a questo tavolo stanno cercando, ognuno con il proprio specifico, di portare avanti. Perché quello che si è capito 3 anni fa è che questo tipo di argomento è da un lato pressoché sconosciuto. Se andate soltanto al fondo valdostano qui di fronte e cercate dei testi o delle ricerche o delle tesi di laurea su questo argomento, non si trova praticamente nulla, se non, se ricordo bene, un articolo del generale Pelazza di qualche decennio fa. No, è giusto dare merito a chi ha avuto la prima intuizione su questi termini. Quello che vorremmo raccontarvi stasera è appunto come è continuata questo approfondimento e quali sono le future ipotesi di lavoro, nella fiducia che la Fondazione Chanù continui a darci il sostegno morale e non soltanto morale per continuare questo tipo di attività. Passo quindi la parola al generale Massimo Ascoli, che mi dirà lui. Grazie.
Allora, quando sul finire del 2007, come ha accennato Celi prima, mi è stato chiesto nell'ambito di un convegno, quello che abbiamo tenuto sulla scuola militare alpina, un breve intervento sulla GAF, visto che io ero fresco di ricerche in quanto avevo prodotto per lo Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Storico, la storia della Guardia e della Frontiera, ho fatto una breve relazione, un breve succo per poter soddisfare appunto le loro esigenze. Abbiamo parlato di questo corpo dai più sconosciuto e la Fondazione Chanù ha voluto gentilmente inserire questa mia relazione nel libro. La GAF è un corpo sconosciuto, l'abbiamo detto, nasce per una particolare esigenza allo scopo di tutelare i confini di tutta Italia come presidio fisso di tutte quelle strutture che venivano via via creandosi sul confine. Perché se ricordiamo, possiamo ricordare che col termine della guerra del 15-18 l'Italia era priva di fortificazioni sul confine, in quanto l'allargamento aveva reso vano tutto il progetto fortificatorio portato avanti dal Regio Esercito fino al 1914. Le frontiere si erano allargate oltre Brennero, si erano allargate in Istria, si erano allargate da altre parti. L'unica frontiera che è rimasta salda era quella della Val d'Aosta. Dall'esame dei documenti che hanno permesso questa breve introduzione, che è contenuta nel libro, breve rispetto a quanto abbiamo raccolto sulla storia della Guardia della Frontiera, e chiaramente emerge come la nascita di questo corpo non sia dovuta a un semplice capriccio, come potrebbe sembrare, di un sottosegretario, nella fattispecie il generale Baistrocchi, che era il sottosegretario di Stato alla guerra. Non è che lui abbia deciso dalla sera alla mattina di creare una particolare branca dell'esercito, ma c'erano dei motivi fondanti, dei motivi validi, che naturalmente, certamente, nascevano da più lungo tempo, ma che soltanto la situazione del momento, cioè il 34 circa, aveva fatto emergere. Quali erano questi motivi? Uno dei motivi principali e più fondamentali, possiamo dire, era il problema della copertura dei confini, che doveva essere assicurata a tutti i costi. E l'altra, che era abbastanza impellente e momentanea, possiamo dire, era di lasciare libero l'esercito, perché Mussolini aveva delle intenzioni sue particolari sull'esercito, lo voleva mobile per svolgere delle missioni, delle attività che fino a quel momento non erano state contemplate. La relazione a suo tempo presentata mette in luce come le unità della GAF che furono stanziate in valle abbiano origine da un reggimento di fanteria che si dislocava in Ivrea e forniva le proprie unità per pattugliamento di confine e un presidio alle opere. Le opere che esistevano lungo il confine non erano presidiate costantemente, ma erano semplicemente pattugliate d'inverno, e d'estate si creavano dei distaccamenti temporanei dei reparti di fanteria dislocati lungo tutta la fascia di frontiera che presidiavano queste opere e presidiavano le batterie esistenti. A questo punto viene anche spontaneo di dire: noi abbiamo parlato in questa relazione, abbiamo parlato della nascita di questo corpo relativamente alla valle e parlato di Ivrea. Ma prima di Ivrea, che cosa è successo? Perché siamo arrivati a dislocare queste truppe in Ivrea e a creare il corpo della Guardia Frontiera? Il tema della ricerca, cioè il tema che Celi, della fattispecie, mi aveva affidato, non mi permettevo di debordare, diceva: guarda, parla della Guardia della Frontiera, punto e basta. Però è chiaro che a un ricercatore storico determinati limiti vanno un po' stretti. Uno cerca sempre di inquadrare il problema, vedere un qualcosa di più. Tanti interrogativi sono stati suscitati e il desiderio di risolverli è sorto in me per approfondire l'esame del materiale ulteriore che giace presso tanti archivi, in modo particolare presso l'archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, presso l'archivio centrale dello Stato in Roma e, perché no, gli archivi di Ivrea e Aosta. Quali sono i principali interrogativi che io mi sono posto dopo aver realizzato questo lavoro? Sono interrogativi un po' particolari e legati forse alla mia forma mentis, voi di ricercatore storico, voi di militare. Quando è e come è nato il concetto di copertura e come indubbiamente si è sviluppato nel tempo? Chi è che era incaricato di effettuare questa copertura e in che modo? Se il concetto di copertura è evoluto nel tempo, com'è concettualmente e materialmente cambiato? Quali sono i motivi che hanno fatto cambiare questo concetto? Perché nasce nel 1934, non prima e non dopo, la esigenza di creare questo corpo e di metterlo sul confine? Non ci bastano tutti quelli che c'erano, cioè la finanza, i carabinieri, la milizia e successivamente l'esercito, anche se compito saltuario? E poi, perché da iniziale corpo, perché inizialmente si chiamava corpo di frontiera, noi evolviamo in guardia alla frontiera e li creiamo dei settori prima di guardia alla frontiera e poi di settori di copertura? Qual è la differenza e quali sono i motivi che hanno portato lo Stato Maggiore del Regio Esercito di allora a cambiare queste concezioni? Se i motivi nascono non in valle, ma fuori dalla valle, cioè, in quanto noi esaminiamo tutta la frontiera italiana, perché la struttura è cambiata anche in valle? Non potevamo tenere quella che c'era? Non bastava il servizio di pattugliamento o d'altro? Perché nella stessa nostra situazione, cioè situazione della valle, pardon, è seguito anche il fronte svizzero? Perché ricordiamo che noi, oltre alla Francia, la Jugoslavia, più utile di Trieste di allora, che si fanno promotori, perché sono loro che spingono sul governo, chiaramente tramite il ministero della guerra, a trasformare questo sistema di guardia, questa difesa, questi pattugliamenti in un presidio fisso delle opere, un presidio fisso di quelli, chiedo scusa, di quelli che erano i punti fondamentali della difesa del confine. Che attinenza aveva la possibilità di sconfinamenti o di sovvertimenti portati avanti da elementi del ceppo slavo nei confronti dei vari confini? La legge 687 di allora, che dava libertà di manovra ai comandanti del corpo d'armata nel caso si verificassero particolari situazioni di turbativo, vuoi dell'ordine militare che vuoi dell'ordine pubblico, come possono aver influenzato questo discorso della copertura e perché hanno avuto i riflessi anche in valle? Come e quanto ha pesato il desiderio di Mussolini di aver libero l'esercito, alpini compresi, per la manovra? Perché, avendo Mussolini decretato a un certo momento la copertura dei confini e l'invio di alcune divisioni al Brennero per tutelare l'indipendenza dell'Austria da un tentativo di invasione, il primo tentativo di annessione tedesco-germanico dell'Austria stessa, perché Mussolini ha riscontrato il fallimento di quello che era il sistema difensivo italiano, quello che era stato finora studiato e ha voluto modificarlo? Questi sono i principali quesiti che mi vengono alla mente, ma ne potrebbero scaturire tantissimi se noi potessimo approfondire l'indagine, svolgerla presso le fonti archivistiche, e potremmo delineare con completezza anche una storia militare della valle, analizzandola praticamente dai primordi fino ai momenti dolorosi e forse belli anche allo stesso tempo del 45 o all'autonomia regionale. L'auspicio è che questo iniziale lavoro che noi abbiamo intrapreso possa portare a un discorso più approfondito che la Fondazione Chanoux potrebbe portare avanti, perché un conto è che io mi presenti come singolo ricercatore presso questi archivi e invece poter avere le spalle coperte dal nome prestigioso della Fondazione Chanoux. Io non vorrei tediare oltre con questo discorso che può essere un po' pesante, particolare o limitato al settore militare.
Grazie. Prego. Grazie.
Direi che un paio di indicazioni robuste siano già arrivate, ovvero sia la necessità di allargare il confronto ad altre regioni di confine per capire come determinate dinamiche a livello statale poi si ripercuotono sulla Valle d'Aosta. Non aggiungo altro appunto sottolineo soltanto questo aspetto, lascio la parola al dottor Gianfranco Ialongo che ci stupirà con effetti speciali da par suo. Grazie.